all'ascolto di Radio Onda Rossa. Come annunciato, andiamo ad aprire il primo approfondimento, il primo spazio redazionale di questa mattina, e lo facciamo dando il benvenuto a Valerio dell'Associazione Culturale e Ringhiera qui di San Lorenzo. Buongiorno Valerio, ci sei?
Sì, ci sono, buongiorno a tutte e a tutti, e un grazie alla radio per avermi contattato relativamente a questa vicenda di cui parleremo tra poco.
Benissimo, allora a proposito di questa vicenda vi racconteremo stamattina una storia avvenuta 50 anni e qualche giorno fa, dicevamo prima. La storia è quella di Antonio Corrado, un giovane sanlorenzino che viene ucciso a colpi d'arma da fuoco nella notte fra il 29 e il 30 ottobre, appunto, di 50 anni fa, del 1975. Una morte sostanzialmente ormai sconosciuta ai più. Io stesso, che insomma sono qui di San Lorenzo da generazioni, me ne sono accorto tramite il vostro volantino che ricordavo una bella cerimonia che si è tenuta appunto in occasione del 50° anniversario, la piantumazione di un albero della memoria qui nei giardini di San Lorenzo, del Parco dei Caduti. Una morte, diciamo sconosciuta ai più, e che però si colloca fra due morti che invece sono abbastanza note. La prima, poco prima, quella di Mario Zicchieri, un giovanissimo militante del Fronte della Gioventù, ucciso davanti alla sezione di via Erasmo da Gattamelata, se non vado errato. La seconda, ancora più conosciuta, quella di Pierpaolo Pasolini, che viene ucciso all'idroscalo di Ostia proprio poco dopo la morte di Antonio. Ecco, io Valerio ti lascio subito la parola, così ci racconti anzitutto chi era Antonio in primis, e poi diciamo che cosa è successo quella notte fra il 29 e il 30 ottobre del 75, e perché, come dire, questa morte è rimasta schiacciata poi da altre morti in generale, no?
Allora, Antonio Corrado era un giovane ventenne del quartiere di San Lorenzo, non sicuramente di sinistra come la maggior parte dei giovani di San Lorenzo, ma non certamente una persona impegnata in politica. Quindi era per molti un perfetto sconosciuto, aveva ovviamente la sua cerchia di amici, ma non, appunto, come ho detto poc'anzi, non era un attivista politico. Che cosa accade? Quella sera del 29 di ottobre lui era andato con un suo amico al cinema, allora appunto Cinema Palazzo, e all'uscita della proiezione del film si è incamminato con questo suo amico per ritornare a casa. A un certo punto le loro strade si sono divise e da lì a poco, in via dei Sardi, due persone si sono paventate davanti a lui, gli hanno sparato e lo hanno assassinato. Già mentre si trovava con questo suo amico per le strade di San Lorenzo è avvenuta un fatto strano, cioè c'è stata una lambretta con due persone a bordo che ha rallentato, li ha visti, e loro da questo punto di vista si sono anche insospettiti, come disse anche l'amico di Antonio. Sono detti questi che vogliono, ce l'hanno con noi. E comunque, come ho detto poc'anzi, da lì a poco Antonio Corrado viene assassinato. Come dicevi te prima, c'era stato questo avvenimento nel pomeriggio del 29 ottobre, nel quale un giovane missino della sezione, appunto, del Movimento Sociale di via Erasmo Gattamelata al Prenestino venne ucciso a seguito di un'azione effettuata appunto nel pomeriggio contro i fascisti di quella sezione. Che cosa si può dire di questa vicenda? Che Antonio Corrado probabilmente si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Infatti la sera stessa di quell'omicidio, di quell'assassinio, vennero contattati i familiari di Antonio, ma la mattina presto fu contattato un compagno della sezione di lotta continua di San Lorenzo, Emilio Petruccelli, che guarda caso somigliava moltissimo ad Antonio Corrado. Ma questa cosa esce fuori da una affermazione fatta da un poliziotto che interroga Emilio Petruccelli, del quale probabilmente si lascia anche sfuggire questo fatto che i fascisti alle 3 di notte sapevano già di aver sbagliato persona. Quindi chiaramente questo è un assassinio di natura politica nei confronti però di una persona non impegnata politicamente, e che doveva essere la risposta a quanto accaduto nel pomeriggio in via Erasmo Cattamelata. Diciamo che noi come associazione culturale Ringhiera, insieme anche con il giornale Si Lorenzo, già in tempi passati, qui parliamo di qualche anno fa, parlando di questa storia ritenevamo importante che questa venisse alla luce, perché come dicevi te precedentemente, questa è una storia che è nota, diciamo, e nemmeno a tutti coloro che in quegli anni avevano, che nel 75 avevano più o meno dai 15 ai 30 anni, ma successivamente non è dato di sapere da molti, come è capitato anche a te, di conoscere questa vicenda. Questa vicenda che in un certo qual modo ha avuto sicuramente un certo risalto allora, ci fu anche un corteo molto partecipato, ma da lì a pochi giorni dalla morte di Antonio ci fu anche l'assassinio di Pierpaolo Pasolini, e che quindi prese da questo punto di vista le prime pagine di tutti i giornali, e quindi successivamente la situazione di Antonio Corrado, che sicuramente la stessa polizia, magistratura avevano tutto l'interesse a smorzare l'attenzione su questa vicenda, prese il sopravvento, quindi questa vicenda della morte di Pierpaolo Pasolini, e questa storia andò a finire nel dimenticatoio. Come dicevo, noi pensavamo che fosse giusto dare dignità a questo giovane di San Lorenzo e ricordarne la memoria, cosa accadde appunto 50 anni fa, e come appunto questa storia noi riteniamo che, oltre quello che abbiamo fatto quest'anno nel ricordarlo nel 50° anniversario del suo assassinio, prima con questo albero che è stato piantato nel Parco dei Caduti del 19 luglio del 43 qui a San Lorenzo, di cui ringraziamo per questa, diciamo, opportunità che abbiamo avuto anche l'assessore del secondo municipio Rino Fabiano, che si è subito mostrato diciamo disponibile nel momento in cui noi abbiamo posto questa eventualità, e poi abbiamo fatto appunto questa iniziativa il 30 di ottobre nella sala del centro anziani di Via De Volsci, alla presenza appunto di un numero diciamo di partecipanti sicuramente significativo, soprattutto anche per la presenza di due fratelli e di una sorella, nonché dei nipoti di questi diciamo parenti stretti di Antonio. Riteniamo comunque che non è opportuno fermarci solo a questo risultato, pensiamo che comunque debba essere data ancora più visibilità, no? E vedremo anche nei prossimi giorni come portare avanti questo discorso di una memoria. Purtroppo molto spesso persone non appartenenti, diciamo, a situazioni diciamo ben determinate politicamente, quando accadono fatti di questo genere vengono in qualche modo dimenticati. Riteniamo che comunque questo omicidio, che è un omicidio politico, sul quale non si è voluto indagare, non si è voluto, diciamo, cercare la verità, però esiste una verità storica, che è quella in qualche modo che è abbastanza, come dire, strano che gli stessi poliziotti subito dopo la morte di Antonio abbiano individuato prima il compagno di lotta continua e poi detto che comunque sia i fascisti si erano sbagliati. Risulta abbastanza, come dire, strana, no, questa situazione, certo, che lascia arido a tantissime considerazioni e valutazioni che ognuno può fare, no? Io me ne sono fatto la mia, ma non voglio nemmeno adesso stare qui a diciamo a esporla, ma penso che chi è che ascolta e conosce per la prima volta questa storia e sente dire che subito dopo la morte di Antonio già comunque c'era una situazione per quanto riguarda le forze, la polizia, abbastanza chiara di quanto accaduto, da adito a numerosi punti interrogativi su questa vicenda. Sicuramente Antonio non era la persona che doveva essere colpita quella notte, quindi a luna di notte del 30 di ottobre, però questo è quanto, insomma. Poi se vuoi farmi delle domande più specifiche posso...
Sì, guarda, io diciamo, ovviamente hai segnalato già tu la differenza fra la verità storica e quella poi accertata sul piano giudiziario, che insomma in qualche modo non collima, ma anche è di secondaria importanza. Però dal punto di vista appunto delle indagini, leggevo proprio sull'articolo che è apparso sul Manifesto, a cui immagino avrete collaborato anche voi, che a un certo punto, proprio su questa vicenda di Antonio, si sono espressi alcuni pentiti per quanto riguarda l'ambito del neofascismo armato romano, sostanzialmente confermando, diciamo, quello che è il quadro che ci hai illustrato tu. Ci vuoi dire qualcosa di più specifico al riguardo?
Allora, l'articolo che tu menzioni, quello sul Manifesto, è a cura di Gabriele Polo,
certo,
che è stato direttore del Manifesto, ed è un compagno che collabora anche con l'associazione Ringhiera, e anche colui che con il suo libro ha reso omaggio anche ai morti di San Lorenzo durante la marcia su Roma del 22 fatta dai fascisti e che portò alla morte di San Lorenzini. Quindi è uno che, diciamo, molto attento pure a queste vicende che riguardano questa zona della città di Roma. Sì, come dicevi tu poc'anzi, ci sono stati...
Stiamo parlando di Assalto a San Lorenzo, il libro, giusto?
Sì.
Ok.
Diciamo che sulla questione diciamo di Antonio Corrado ci sono stati dei pentiti che... hanno parlato non facendo nomi degli esecutori materiali, però hanno parlato di questo assassinio, quindi confermando che è stato un assassinio di matrice fascista e che doveva servire a colpire una zona come quella di San Lorenzo, una zona rossa della città, e colpire un compagno per, diciamo, come risposta alla morte di Zicchieri del pomeriggio del 29 ottobre al Prenestino. Però su questa cosa qui, che in certo qual modo anche il giudice D'Ambrosio cominciò a qualche modo a occuparsene, però poi alla fine si risolse tutto in un'archiviazione della vicenda. La cosa brutta è che anche precedentemente l'archiviazione sulle indagini della morte di Antonio Corrado non fu nemmeno comunicata ai familiari di Antonio. Questa veramente la dice lunga di come ci fosse l'intenzione proprio di seppellire questa vicenda e non indagare assolutamente per scoprire chi poi premette il grilletto e chi furono i mandanti. Da una parte è facile pensare chi furono i mandanti, e su questa vicenda furono in qualche modo tutti indagati, sentiti degli appartenenti alla sezione appunto del Movimento Sociale di Via Erasmo Gattamelata, tra quelli più conosciuti, che però sembrò che avessero degli alibi che confermassero che non potevano essere presenti quella sera, quella notte a San Lorenzo. Quindi questa, diciamo, è la storia per sommi capi.
Certo. Senti, Valerio, ci hai detto che nell'iniziativa che poi si è tenuta qui al centro anziani di Via De Volsci erano presenti anche i parenti di Antonio, i fratelli, i nipoti. Ecco, dal punto di vista familiare, quindi tenendo adesso un po' di lato tutte le analisi politiche e storiche che si possono fare, e voi che ci avete avuto a che fare quotidianamente, insomma, che cosa è significato quella notte, quell'omicidio, insomma, immaginiamo straziante come può essere una morte del genere, però tanto più per la famiglia di un ragazzo che in fondo, diciamo, non faceva politica, non era un militante, era andato al cinema a vedere un film, peraltro con un biglietto omaggio, e si è ritrovato sul selciato.
Ma guarda, già qualsiasi morte possiamo certo dire è inaccettabile, no? E poi pensare che un proprio caro sia stato ammazzato, scoprendo che è stato ammazzato per sbaglio, è ancora, diciamo, più straziante per i familiari. Per quanto riguarda, ripeto, forse il fatto che noi abbiamo voluto, a distanza di così tanti anni, richiamare alla memoria questa vicenda, anche perché pensiamo che forse questa famiglia, anche allora, trovandosi in una situazione che mai si poteva immaginare si dovessero trovare, sia stata anche in qualche modo lasciata sola. Sola nel dolore, sola anche nel capire come muoversi. Infatti loro sono stati comunque molto molto contenti che qualcuno abbia, a distanza di così tanto tempo, voluto ricordare questo loro familiare. Noi ci abbiamo tenuto a voler centrare tutta questa vicenda parlando di un ragazzo di San Lorenzo, perché è giusto che comunque fosse ricordato in questa maniera, senza strumentalizzazioni, senza, diciamo, dire cose false. Noi nelle iniziative che abbiamo fatto appunto il 30 ottobre al centro anziani di Via De Volsci, abbiamo anche fatto una proiezione di un docufilm in cui abbiamo, all'interno di questo, diciamo, docufilm, sia intervistato persone che erano amiche di Antonio, e sia in qualche modo cercato di rappresentare cosa avvenne quella sera, quindi con anche l'aiuto di alcuni giovani compagni che si sono prestati molto volentieri a fare questo docufilm e interpretare chi Antonio Corrado e chi l'amico di Antonio, per ripercorrere quello che fu più o meno il tragitto di quella maledetta sera. E diciamo che questa cosa ha avuto una buona accoglienza da parte dei presenti all'iniziativa che abbiamo fatto il 30 ottobre scorso, quindi questa cosa è per noi comunque, come dicevo poc'anzi, l'inizio di un qualcosa che deve diventare ancora, diciamo, dare ancora più visibilità alla figura di Antonio Corrado, al di là di questo albero che è stato piantato al Parco dei Caduti. Quindi abbiamo insomma delle idee in merito che con chi ha sviluppato questo progetto che noi abbiamo portato avanti cercheremo appunto di elaborare anche già a partire dai prossimi giorni per arrivare, come dire, a Dama da qui a un prossimo futuro.
Senti, prima di concludere, appunto cercando di capire poi come evolverà tutto questo, il quartiere all'epoca come reagì di fronte a una vicenda del genere in un contesto generale, quindi non solo San Lorenzino, che purtroppo era segnato da una violenza quasi quotidiana, insomma, quali furono le reazioni, quale fu la solidarietà nei confronti della famiglia, che cosa ricordano di quei giorni successivi anche i familiari e gli amici?
Allora, in merito a questa tua domanda ti posso dire che proprio nel docufilm che ti dicevo che è stato proiettato ci sono delle interviste di persone che erano alcune amiche di Antonio e anche chi comunque magari pur non conoscendolo di persona viveva le strade di San Lorenzo in quegli anni, e in una di queste, diciamo, interviste emerge che chi viveva a San Lorenzo in qualche modo si sentiva tranquillo, sicuro, insomma, di stare in un posto dove non sarebbe potuto accadere nulla. Ma la vicenda di Antonio Corrado evidentemente dimostrò che questo non era vero, e quindi da questo punto di vista la preoccupazione di chi viveva le strade di San Lorenzo anche di sera o di tarda notte si cominciò a far sentire, perché a maggior ragione che a essere colpito si capì subito che fu un giovane non appartenente a una delle tante organizzazioni di sinistra extraparlamentare pure presenti all'interno del quartiere di San Lorenzo. Infatti non a caso poi negli anni successivi possiamo dire ci sono stati anche altri episodi di enorme gravità, come anche l'assalto che fecero a Radio Città Futura durante una trasmissione delle donne, la stessa Onda Rossa comunque
dove noi qua prima insomma, cioè, se ricordano,
diciamo,
bene
la giornata, diciamo che quindi poi San Lorenzo dopo quel nefasto giorno purtroppo ha cominciato a conoscere situazioni poco piacevoli, per così dire.
Certo. poi oltretutto, diciamo, la San Lorenzo del 75 non era quella da adesso, non c'era la movida, era un quartiere popolare, ma insomma residenziale, a un certo punto si andava a dormire, ecco, quindi la sera era anche una sera molto diversa da quella che possiamo immaginarci adesso, no?
Certo, infatti era una sera dove sicuramente, insomma, da quello che sappiamo noi, a quell'ora della notte girava pochissima gente, insomma, certo. Quindi proprio la situazione ideale per un agguato.
Assolutamente. Valerio, senti, allora noi intanto ti ringraziamo moltissimo per questo racconto.
Io ringrazio voi, ovviamente, come ho detto prima.
Prima di concludere, però, ti chiederei intanto di farci sapere se e in che maniera sono previste ulteriori puntate di questo vostro percorso. E poi, dal momento che hai citato più volte questo documentario che avete proposto qui a Via dei Volsci, se c'è la possibilità di vederlo e immagino, mi faccio diciamo l'autore già di chi ci sta ascoltando, se magari c'è la possibilità anche di organizzare proiezioni pubbliche future.
Sì, fermo restando che anche la proiezione del 30 ottobre era una proiezione pubblica,
sì,
quindi
sì,
non
certo.
È che era,
non,
che era
non,
una,
non era privata,
non era privata,
non era segreta.
Ecco, quello assolutamente no, certo, ne parlerò insomma anche con gli altri compagni di questa cosa, anche con chi insieme a noi ha organizzato questa iniziativa, per capire come magari rendere ancora più pubblica questa vicenda, insomma. Poi ovviamente accolgo il tuo invito rispetto a quelle che potranno essere anche situazioni future, una volta diciamo organizzate, pianificate e che andranno in porto, relativamente a questa vicenda, insomma, di tenervi informati, sicuramente sì, insomma.
Benissimo, allora Valerio ti ringraziamo moltissimo, anche perché appunto oltre alla mia ignoranza su questa vicenda credo che ci fosse anche quella di molti e molte, nel senso di non conoscenza proprio di quello
perché
che era,
poi
che era
cioè, purtroppo diciamo in tutti questi anni non è stato mai emersa questa situazione, quindi è chiaro che uno non ne poteva venire a conoscenza.
Cioè. Tanto più è meritorio quello che avete fatto e che state facendo. Va bene, allora un abbraccio, un ringraziamento fortissimo da parte nostra. Ti chiederei di stare un secondo in privato con noi, se puoi.
Va benissimo.